Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Bentornati a Radiovisioni. Mi sono preso una settimana di assenza, ti ho lasciato completamente sola.
Sì, ma sì, oggi qua si torna insieme. L'unica che lavora sono io.
Vabbè, l'unica che lavora sono io mi sembra un po' esagerato. Qua non iniziamo queste diatribe perché non è che stiamo qua a far casa Vianello noi, Insomma. Allora, l'altra settimana avete fatto a meno di me, anzi hai fatto a meno di me. Questa settimana torno a infastidirvi.
E a proposito dell'altra settimana che ho fatto a meno di te, devo correggere due gaffe.
Eccolo là.
Re tipico.
Vedi, mancavo io, si vedeva che mancavo io proprio.
Il regista non si chiama Lucchetti, come quelli attaccati a Ponte Pilvio, si chiama Lucchetti con una C sola. E soprattutto Ninetto Davoli in Che cosa sono le nuvole non è assolutamente Iago, Iago è Totò. Quindi mi correggo e scusate per l'errore.
Okay, errata corrige fatto. Allora adesso possiamo venire alla puntata di odierna, che è una puntata completamente dedicata a...
i musical.
Oh, i musical che possono piacere, possono non piacere, c'è a chi piace, c'è a chi non piace, un po' come tutto. E come al
solito... ci piacciono.
Sì, abbastanza. Come al solito partiamo subito con la tua nota storica.
Sì.
Mi sembra corretto.
Mi sembra giusto. Il musical nasce nel 1866 negli USA, quando viene messo in scena per la prima volta The Black Crock. Però la nota particolare è che questo genere non nasce spontaneamente. Praticamente sono due compagnie musicali, una solamente di danza e canto e una invece di prosa, che si uniscono per dei problemi. Una non ha più un teatro dove esibirsi e l'altra non ha i soldi per finire la produzione. Okay. E quindi si uniscono e danno vita a questo nuovo genere, che in un primo momento è rivolto alle masse e ai ceti popolari. Infatti ha molto successo in America, visto che l'America in questo periodo è una terra piena di etnie diverse, dove molti neanche sanno l'inglese.
Volevo specificare una cosa, perché parliamo del 1866, naturalmente stiamo parlando di teatro, non
certo,
di cinema.
Ovviamente, no, nasce a teatro.
Possono nascere qui pro quo o qui quo qua, volendo, no. Non lo so.
E da New York si sposterà a Broadway, si diffonderà a macchia d'olio e negli anni 20 gli spettacoli di Broadway arriveranno fino a Londra. A Londra, che diventerà la capitale europea del musical. È difficile spostarsi nei paesi che non sono di lingua anglosassone, perché tutti i musical sono in lingua anglosassone.
Certo.
Quindi sarà difficile che si diffondano, però noi in Italia e nel resto dell'Europa abbiamo sempre comunque il nostro teatro di varietà,
sì,
che è molto simile.
Sì, 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 sì. E poi comunque anche la tradizione musicale di musical italiane a teatro c'è. Non vorrei mettermi a citarli tutti, però tra... o aggiungi un posto a tavola,
sì, sì,
insomma
sì.
Ce ne stanno tanti, dai.
Tantissimi.
E poi adesso negli ultimi anni si è diffusa la moda di tradurli e riadattarli con tutte le canzoni.
Ma in Italia nascono soprattutto all'interno dei villaggi turistici, che praticamente gli animatori se ne andavano a guardare questi musical e poi li riadattavano in piccoli spettacoli all'interno dei villaggi turistici.
Però è vero.
Sì,
il musical una volta a settimana nel villaggio turistico
c'è sempre. E nel frattempo comunque si forma il teatro danza, che è totalmente diverso e molto più concettuale, e il primo musical cinematografico altri non è che il primo film in sonoro, che abbiamo già citato noi nella puntata su Walt Disney, che è Il cantante di jazz,
sì,
del 1927.
Mi ricordo, quando avevi detto già citato, ho avuto un attimo, già citata, adesso non mi ricorderò mai niente io, mi coglie in castagna, stavolta invece no. Quindi finita questa nota storica, adesso vi lasciamo con una canzone tratta da un musical vecchio degli anni 50, di cui dopo diremo qualche cosa, però iniziamo subito con Sette spose per sette fratelli.
Wow!
Wherever you may be, we ain't met yet, but I'm a willing to bet you're the gal for me. Bless your beautiful hide, you're just as good as lost. I don't know your name, but I'm a stick in my claim, lest your eyes is crossed. Oh, I'd swap my gun and I'd swap my mule, though whoever took it would be one big fool. Or pay your way through cooking school, if you knew
Erano sette spose per sette fratelli, praticamente Seven Brides for Seven Brothers.
Ah, che pronuncia, fantastico.
Era il 1954 e ti devo dire che praticamente io ho scelto di iniziare con questo perché era il musical preferito di mio nonno. Il famoso nonno che due settimane fa mi ha portato a vedere La Bella e la Bestia, no, due settimane fa. Nel senso che avevo citato due settimane fa perché mi ha portato a vedere La Bella e la Bestia.
Sempre
era appassionato
lui
di questi musicarelli, come venivano chiamati. E Sette Spose per Sette Fratelli praticamente è un po' unisce, diciamo, Biancaneve e Sette Nani. E, sì, perché se tu ci pensi sono sette fratelli come i sette nani.
Sono muscolosi, prestanti.
Però
saltano.
L'idea è quella, con una donna che arriva e li ripulisce, li risistema,
sì, sì,
li cura la casa, un po' come Biancaneve. E naturalmente poi prende tutti i western, eccetera, eccetera, dell'epoca. E in più un pizzico di, se vogliamo,
piccante.
Ma sì, no, anche storico, ecco che volevo dire, cioè il ratto delle Sabine,
sì.
Perché loro praticamente tornano giù dalla montagna e rapiscono le altre sette ragazze con la famosa scena, perché praticamente ce n'è uno dei sette che viene e si trova moglie. Questa moglie è disperata perché deve accudire
da sola, non ce la fa.
Sette uomini o macioni, di quelli muscolosi da montagna. E praticamente torna e cerca e trovano altre vittime praticamente
sacrificali.
Altre vittime sacrificali. E praticamente ha vinto, piccole note, ha vinto nel 1954 l'Oscar per la miglior colonna sonora e il Golden Globe nel 55 per la miglior sceneggiatura di film musicale. E tra l'altro è stato un musical originale, uno dei primi musical originali, nel senso che non vengono da spettacoli teatrali, ma magari ne sono state fatte poi dopo, successivamente dopo il film, delle traduzioni teatrali.
E un'altra nota su questo film che è degna di essere citata è che venne colorato interamente tutto a mano. Infatti i colori, se uno ci fa caso, sono molto accesi, molto pastello, e che è famosissima. Chi non conosce la scena della rissa?
Sì, infatti.
Quando si tirano di tutto, saltano, sono degli acrobati.
Sì, e poi è un'enorme coreografia più
sì,
che una
sì, sembra
rissa.
Di stare a circo.
Sembra di stare a circo. Allora, adesso abbandoniamo un po' queste atmosfere campagnole, ci trasferiamo
degli anni 50,
facciamo un po' un salto, e la prossima canzone che vi faremo ascoltare è tratta da Jesus Christ Superstar.
Più o meno, vai!
Is he where you are? Could Mohammed move a mountain, or was that just me, or did you mean to die like that? Was that a mistake, or did you think your messy death would be a regular breaker?
Did you get me wrong?
Did you get me wrong?
Eccoci, siamo tornati. Avete appena ascoltato il pezzo più famoso di Jesus Christ Superstar, che esce nel 1973 per la regia di Norman Jewison. Non lo so se si pronuncia così, passatemelo.
E naturalmente era, lui è tratto da uno spettacolo teatrale, in particolare di Andrew Lloyd Webber, uno dei più famosi produttori di musical, di spettacoli teatrali inglesi, del 1971, rappresentato il 21 ottobre del 71 per la prima volta a Broadway in particolare. È rimasto in scena per 18 mesi.
Sì, e quando uscì invece a livello cinematografico, Lloyd appunto lo contestò. No, non gli stava bene, non gli stava bene come era l'impostazione non convenzionale nella quale venivano sviluppati i personaggi. E oltre a lui, non stava bene a molte persone, infatti fu quasi un flop, anche perché venne ritenuto anche abbastanza blasfemo, soprattutto nella frase di Giuda, quando si rivolge a Gesù appunto e gli chiede se lui veramente crede a queste voci su Dio.
Sì, e poi comunque è un film e uno spettacolo teatrale che rende la vita di Gesù in maniera spettacolare,
superstar.
Sì, infatti. E poi appunto naturalmente per forza ti tiri dietro queste critiche, certo, blasfemie, eccetera, eccetera.
Ma tutti lo criticarono tranne la Chiesa Cattolica, che invece lo approvò immediatamente.
Vedi?
Gli ha fatto pubblicità.
Pubblicità occulta.
Servirebbe oggi rimandarlo con tutta la crisi che c'è in America adesso.
Beh, adesso io, queste sono cose un po' anche oltre le nostre facoltà,
sì,
diciamo.
E andiamo avanti. un'altra nota: Maria Maddalena viene rappresentata come palesemente innamorata di Gesù. Infatti c'è quella canzone famosissima nella quale lei praticamente si chiede, sì, come amarlo, non sa come amarlo.
Sì. Il brano proprio si intitola I Don't Know How to Love Him.
Esattamente.
Che significa proprio non so come amarlo, nella traduzione anche un po' riadattata, diciamo. E altra curiosità è che il film non si conclude con la risurrezione, ma con la morte in croce. A parte dicono alla fine si vede un'ombra che si allontana, e quindi magari uno pensa che sia, però non si vede proprio rappresentata la risurrezione, ma finisce con la morte in croce,
con la crocifissione, che praticamente viene esaltata da una folla che incita a questa crocifissione. Infatti da un gruppo di ebrei venne giudicato come antisemita questo finale. Beh, diciamo, certo, ha avuto abbastanza critica, era anche normale toccare un tema del genere, significa ricevere delle critiche.
Sì. Io adesso direi di abbandonare un po' questo
ambito religioso.
Questo ambito così religioso, passiamo a uno un po' più scanzonato, tipico degli anni 70.
Più folle.
E questa è Stayin' Alive.
Bentornati, avete appena ascoltato Stayin' Alive, tratta da
La febbre del sabato sera.
Voliamo quindi negli anni 70.
In pieno clima anni 70 proprio.
Discotecaro.
Sì, ha creato proprio un mito.
Viva la disco music, come direbbe Elio.
Sì. E infatti proprio La febbre del sabato sera è il film che più rappresenta lo spirito che aleggiava negli anni 70. Viene raccontata la vita dei giovani dell'epoca dal punto di vista di Tony Manero, che appunto è John Travolta, che diciamo qui riceve la sua consacrazione.
Con origini italiane.
Sì, infatti.
Come nella vita.
Sì, come nella vita. Un ragazzo ambientato a New York. La sua vita, cioè praticamente lui balla e la sua vita quotidiana tutti i giorni, scandita dal lavoro, eccetera. Il sabato sera con la danza esplode. un po'.
Infatti, vengono toccate alla fine anche tematiche molto moderne in questo film, sì. Come la droga.
Sì, 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 sì. E praticamente rappresenta questo film un po' non solo un'epoca, ma proprio tutto un mondo. Dal mondo giovanile, la moda, lo stile, i pantaloni a zampa d'elefante, la discoteca, la disco music, tutto è rappresentata all'interno di questo film con le musiche dei Bee Gees, tra cui appunto Stayin' Alive, Night Fever, More Than a Woman, How Deep Is Your Love, insomma film.
E chi più ne ha più ne metta.
Diciamo che questa è un po' una puntata per i nostri genitori quasi, più che per noi che tornano un po' indietro.
La Bibbia del sabato sera è un classico.
Sì,
lo fanno in televisione ogni 5 minuti, quindi lo devi aver visto per forza nella vita.
Infatti, almeno una volta nella vita. E appunto, tra queste atmosfere così degli anni 70, la vita dei giovani, eccetera, adesso un'altra storia, un altro pezzo della storia dei musical. È solamente un anno più tardi, John Travolta è nell'apice
del suo successo
e esce questo film, riconoscetevelo da soli. Siamo tornati di nuovo qui, l'avrete riconosciuto praticamente.
Ovviamente,
tutti.
È il finale
di Grease, Grease Brillantina, un film definito, senti che ho trovato, musicale sentimentale, una definizione bellissima, musicale sentimentale spettacolare. Il regista è Ronald Glaser. Naturalmente è tratto dal musical Grease di Jim Jacobs e Warren Casey. Il film esce nel 78 ma è ambientato 20 anni prima, quindi mentre appunto La febbre del sabato sera, che ha consacrato John Travolta, di cui abbiamo parlato prima, rappresentavano gli anni 70, questo rappresenta
gli anni 60.
Sì, la fine 50, gli anni 60. E racconta la storia di Danny Zuko,
il leader dei T-Birds,
queste gang che si innamora di Sandy Olson, la famosa Sandy, che è
australiana.
Sì, che è Olivia Newton-Jones, che
ovviamente.
Tra parentesi, dopo questo che fine ha fatto?
E prima?
E prima, vabbè. Però prima poteva essere il suo film d'esordio, ma dopo no. È preoccupante la cosa. Che è una ragazza definita giovane e ingenua, proveniente dall'Australia, che si innamora di Danny, naturalmente nel periodo non scolastico. Quindi lui che, che è nell'estate. Infatti c'è la famosa canzone, no? Era estate sì. Un attimo fa. E come
te la traduzione? Fuori città.
Fuori città. lui però ha la fama da duro. Giubbotto di pelle.
Sì, infatti si smaschera quando si incontrano davanti agli amici. Viene tesa questa trappola da Betty Rizzo, che diciamo è un po' l'antagonista di questo film, che li fa incontrare però davanti ai galletti, agli amici di Danny.
Sì, infatti le diciamo,
Pink Ladies.
Sì, ma poi le rivalità tra band, no? Tra band, tra la sua fama da duro, fanno sì che lui si allontana da Sandy, la tratta anche male. E poi per riconciliarla la porta nel drive-in, anche questo simbolo di un'epoca, chiede a Sandy di essere la sua ragazza, le dà l'anello, ma lei praticamente lo molla fino sì. Alla scena finale, dove
quando è lei che invece scende a compromesso con quello che è lui, diventando sì. Come lui.
Sì, sì, sì. E questo film ha praticamente portato all'apice del successo un anno dopo della febbre del sabato sera di nuovo John Travolta, e ricevette addirittura 5 nomination al Golden Globe nel 79. E pensa che la colonna sonora del film rimase per molti paesi al primo posto delle classifiche, e ancora nel 2002, pensa, in Gran Bretagna appaiono all'ottavo e al ventunesimo posto la classifica ufficiale di singoli venduti di tutti i tempi, praticamente. E la canzone, una delle canzoni, ha ricevuto addirittura il premio Oscar per la
addirittura migliore... sbancato.
Sì, ha sbancato. L'unica nota è che è stato fatto nell'82 un sequel, Grease 2, che
no,
con Michelle Pfeiffer.
Flop.
Michelle Pfeiffer addirittura c'era. E un altro paio di note carine che ho trovato. Praticamente uno dei ragazzi che faceva parte della gang di John Travolta, siccome John Travolta naturalmente
è
non è, ecco, ha dovuto camminare per tutto il tempo piegato all'indietro.
Ma mettere invece uno scalino sotto John Travolta invece che rovinare la schiena di questo poverino.
Che dobbiamo fare? E addirittura pensa che nel film appare Lorenzo Lamas, il famosissimo Renegade, ad una delle sue prime apparizioni. E talmente famoso il personaggio di Danny Zuko che nel 98 gli hanno dedicato un virus informatico dal nome Dan Zuck. Queste sono piccole curiosità sparse, ma adesso saltiamo ad un nuovo e ad un altro musical e ci sentiamo dopo.
Please don't go.
rieccoci. Siamo volati nel 1968 in realtà, perché la prima rappresentazione teatrale di Hair, come avrete capito spero dal brano, dal meraviglioso e celeberrimo brano che avete appena ascoltato, viene rappresentato per la prima volta nel 1968 e venne definito addirittura il primo tribal love rock musical.
Tribal love rock.
Nel 79 Milos Forman, che tutti conoscete, un regista ceco, decide di tradurlo in termini cinematografici e secondo me ci riesce alla perfezione. Riesce a rendere veramente fate l'amore, non fate la guerra del 79, della guerra del Vietnam, in maniera meravigliosa.
Ci sta tutto, diciamo.
Piccola nota sulla trama: Claude è un giovane campagnolo statunitense dell'Oklahoma e alla quale arriva la chiamata alle armi. Due giorni prima di partire si reca a New York e a Central Park conosce un gruppo di hippie. Che arriva proprio nel momento in cui stanno strappando e bruciando le loro cartoline di precetto, primo simbolo del rifiuto, del pacifismo di questi giovani.
E quindi praticamente rappresentano la ribellione al sistema.
Al sistema, ecco. Sì, verrà condotto nella strada degli stupefacenti. Infatti c'è una parte in cui molto onirica, dove lui, il protagonista, si Claude Bukowski, si estranea completamente e vive il suo matrimonio e sotto sostanze stupefacenti, ovviamente. Ecco. Nel frattempo si innamora di una delle componenti di questo gruppo hippie. E nascerà questa meravigliosa storia d'amore, ma lui deve partire per le armi.
Oh. Quindi parte alla fine?
Si arruola, ma i suoi amici vogliono assolutamente che lui rincontri per l'ultima volta, prima di andare in Vietnam, la sua amata. Quindi il capo della banda di hippie si traveste da lui, lasciandogli praticamente la giornata con questa ragazza. Nel frattempo succede un patatrack all'interno della...
Patatrack succede?
Sì. E qui vengono tutti presi, suspense, e messi su degli aerei e praticamente portati in Vietnam a combattere.
Quindi l'amico suo parte
e muore
a posto suo e
esattamente
muore.
Esattamente, lui guadagna la libertà mentre il suo amico muore. E una delle scene secondo me più degne di nota in questa parte dove vengono presi questi ragazzi è quando viene sparato verso gli altoparlanti, quando c'è questo discorso che sembra il discorso di questo presidente statunitense, che incita, in realtà invece è un capo militare, che incita alla guerra come un qualcosa di positivo, e c'è questa ribellione dello sparo contro l'altoparlante come un zittire il potere, un fermare il potere. Non dimentichiamo che stiamo parlando della generazione convinta che quando la luna entrerà nella settima casa e Giove si allineerà con Marte, sarà la pace a guidare i pianeti e sarà l'amore a dirigere le stelle, e allora sorgerà l'era dell'acquario.
E mi sembra che qua possiamo anche concludere con Air.
Un'ultima nota, guardatelo, se non l'avete visto, ecco. Assolutamente.
Ma io lo devo rifare perché non me lo ricordo, l'ho visto tanto tempo fa, ma
secondo
forse
me
non l'ho visto nemmeno
uno
seriamente.
Uno dei musical più belli della storia.
Sì, un altro musical di cui andremo a parlare adesso è questo, di cui adesso manderemo la canzone, che però non è una canzone del musical, ma da tua scelta.
È una cover del, ormai l'avrete capito che io amo Elio, è appunto una cover di Elio, che era la sigla di Mai Dire Gol 1997-98.
Ed è la cover del Rocky Horror Picture Show.
Vai.
Mascarpone. Macarena, Maastricht, fiume Po, ma il migliore ingrediente
lo decide la gente,
che la trovi ovunque vai.
Come si fa? sorpresa! È fantastico! No, no, non mi disturbi per niente, cioè, mi fa piacerissimo! No, no, è troppo bello, veramente! Ma come mai mi chiami così? Non me l'aspettavo proprio! Non... Ah. Sì, sì, te la presto, non c'è problema! Cioè, quando ti serve? No, non c'è problema, no, perché io avevo da fare due cosette domani, ma posso andare anche benissimo in bicicletta, tu che ora passi? Sì, sì, vieni tranquilla, prenditela pure. Va benissimo. Cavolo, no, tu te la tieni, me la rendi quando vuoi. Guarda, mi ha fatto piacerissimo che mi hai chiamato, non me l'aspettavo proprio, cioè, bellissimo. Che cazzo, che dai.
Avete appena sentito il Time Warp, interpretato però da Elio, e quindi entriamo nel musical grottesco con il Rocky Horror Picture Show. Questa è la scena nella quale i due fidanzatini, in una notte buia e tempestosa, vanno in panne nel bel mezzo di un bosco in piena notte con la macchina. Accanto a loro praticamente c'è un castello che ci dà delle reminiscenze di Dracula, ma non è l'unica citazione di film che troveremo in questo musical grottesco. Entrano dentro il classico maggiordomo gobbo e brutto Riff Raff, interpretato da Ryan O'Brien, che è anche colui che ha steso la sceneggiatura e scritto le musiche del Rocky Horror.
E l'autore proprio.
Sì, li introduce
in
questa strana casa abitata da i transessuali della galassia di Transilvania, del pianeta Bisex.
Che incubo!
Pensate che questo film esce nel 1975 e pensate quanto potesse essere sconvolgente. È per questo che infatti vengono rappresentati come degli alieni, ma questo si scoprirà solo alla fine, dei transessuali. Non era ancora concepito, non era contemplato nei luoghi comuni.
Certo, non era, diciamo, frequente parlarne semplicemente,
no.
Quindi immagina
infatti
un film.
Infatti il film esce nel 1975 nelle sale americane, ma fu un vero flop. Sale che potevano ospitare 800-900 spettatori, tutte le sere si ritrovavano con 10 spettatori, però quale fu la cosa divertente? Che quei 10 spettatori erano sempre gli stessi, erano quelli della sera precedente che ci andavano la sera successiva, e così per tutto il tempo che questo film veniva trasmesso. Quindi che cosa si è capito? Che quel film era adatto al pubblico della notte, venne mandato per 2 anni consecutivamente a mezzanotte e sempre c'era qualcuno e sempre era qualcuno che l'aveva già visto. Infatti tra questi c'è il famosissimo Sal Piro, che è entrato nel Guinness dei primati come colui che l'ha visto più volte nella storia.
Complimenti.
E fondò il primo fan club del Rocky Horror in Italia, per arrivare, questo succede nel 76, in Italia invece, per arrivare al primo fan club del Rocky Horror, perché veramente è un film che o ami, un musical anzi, o ami o detesti.
Certo.
Non ci stanno vie di mezzo. Si arriverà al Cinema Mexico di Milano e il capitano del fan club sarà Claudio Bisio. Attenzione.
Pensa a te, che questo Cinema Mexico, tu non te lo ricorderai, ma noi l'abbiamo già citato.
Sì.
Beh, a mappa se lo ricorda, non pensavo
certo
se
lo
ricordasse. Per, quando abbiamo fatto la puntata sui David di Donatello, perché praticamente c'è un film che è da quasi un anno che sta...
bisogna richiederlo.
Sì.
Esattamente, sì. Diciamo che i gestori del Cinema Mexico si prestano a queste cose particolari. E comunque, parlavamo prima di citazioni all'interno di questo fantastico musical. Oltre a quella iniziale di questo castello e di questo maggiordomo Riff Raff, che tra l'altro assomiglia a quello di Frankenstein, il padrone di casa, infatti, guarda caso, si chiama Frankfurter. Frank, come Frankenstein, e darà vita ad un mostro, come lo scienziato.
Un rimando continuo.
Che in realtà però proprio non è un mostro, ma è una macchina del sesso praticamente. E lui lo crea per il sesso. E infatti nelle battute finali di questo musical ci saranno frasi come: non sognatelo, siatelo, datevi completamente al piacere assoluto dei peccati della carne, incubi erotici oltre la misura di sogni diurni e sensuali. E questo sarà praticamente l'ultima canzone del Rocky Horror, nella quale il professor Scott, che entra nel famosissimo castello, che è un ufologo e ha capito che loro sono degli alieni, cosa che i due fidanzatini, casti e puri, prima di entrare lì dentro e educati al sesso in quella casa, non avevano capito. E dirà: dobbiamo uscire da questa trappola prima che questa decadenza ci tolga la volontà. Ma immediatamente dopo, anche lui sulla sedia a rotelle sarà con i tacchi a spillo, la giarrettiera e le calze a rete a ballare.
È tipo una fine inevitabile che fa, sì, chiunque entra là dentro.
E sconvolgente, il maggiordomo, il fedelissimo Riff Raff, si ribella al suo padrone e gli dice di avere dei concetti di vita estremisti e lo vuole uccidere e ritornare nella galassia di Transilvania, non vuole più stare sulla terra. E quando quindi lo minaccia la sua macchina per il sesso, ovvero Rocky Horror, la creazione del nostro scienziato pazzoide transessuale, e cercherà di difenderlo. E anche qui c'è un'altra citazione del cinema, perché lui lo prenderà e si arrampicherà su una torre, proprio come King Kong sullo State Empire,
sì,
Building.
State Empire Building, un po' mescolata, però va bene tutto.
Un attimo confusa. E una piccola nota curiosa è che nella scena, praticamente, quando tutti i commensali si riuniscono a tavola, e l'ufologo praticamente rivela di essere lo zio di Eddie. Eddie era il precedente amante del nostro scienziato transessuale, che aveva ucciso ferocemente. E che cosa succede? Che lui praticamente tira su la tovaglia e si vede che stanno mangiando su una bara con dentro il corpo di Eddie. E fa percepire che la carne che hanno appena mangiato altri non era che Eddie. E la nota curiosa è che le facce sconvolte che si vedono degli attori sono reali, perché nessuno sapeva, a parte Richard O'Brien, ovviamente, che è lo sceneggiatore, sì, e Riff Raff nel musical film. E non lo sapevano che stavano mangiando su un cadavere, sì, un colpo di scena reale
nello stesso film. Diciamo che si è visto che ti è piaciuto.
Sì, ci sarebbero
molto,
da dire altre mille cose.
Io direi di fermarti un attimo, perché saltiamo a un altro musical.
L'ultima cosa, c'è la giovanissima Susan Sarandon, va nominato.
Sì, è vero, quello è vero. E saltiamo a un altro musical, che adesso appunto vi facciamo sentire, anche qui una canzone che è emblematica del film, che sono i Blues Brothers.
Vai.
Remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive,
Oh, una delle coppie più famose del cinema, i Blues Brothers.
E della musica.
E della musica. Era il 1980 quando John Landis, il regista del film, insieme a John Belushi e Dan Aykroyd, creano un mito praticamente. Perché i Blues Brothers, i due mandati per conto di Dio a salvare l'umanità praticamente, e escono nelle sale cinematografiche.
Colpi di blues.
E floppano clamorosamente. Particolarmente negativa soprattutto negli Stati Uniti è stata, sia dal punto di vista del pubblico sia dal punto di vista della critica. Tu pensa che il film è costato 27 milioni di dollari e il budget iniziale era stato di 16 milioni, e praticamente gli incassi arrivavano semplicemente a 57 milioni praticamente, che sono pochi se consideri la platea statunitense, soprattutto perché quell'anno uscì L'Impero colpisce ancora di Star Wars, di Guerre Stellari praticamente. Però 58 milioni incassò all'estero, quindi fu addirittura il primo film statunitense a incassare più all'estero che in patria, portando quindi l'incasso totale a cifre soddisfacenti. Però appunto è dovuto andare all'estero per recuperare i soldi che aveva speso,
i costi di produzione
infatti. E pensa, e un'altra grande fonte fu il circuito, è tuttora il circuito Home Video, che arrivò a 32 milioni di dollari. Ma una delle grosse fortune del film naturalmente è la musica, la colonna sonora. Aretha Franklin, James Brown, che fa la parte del pastore quando riceve l'illuminazione. La storia io penso che bene o male la sappiamo tutti, però praticamente loro sono due che avevano questa band musicale di blues, escono praticamente, la loro missione sarà quella di salvare l'orfanotrofio dove erano cresciuti tutti e due, e fanno questo con un insieme di gag spettacolari, tra cui la scena, non so se te la ricordi, quando praticamente c'è una donna che li perseguita, che è l'amante di uno dei due, lasciata sull'altare, e la bellissima scusa che John Belushi inizia a tirare fuori quando si incontrano, perché non si era presentato all'altare, e dice le cavallette e la tintoria che non aveva perso l'abito, e cioè le racconta di tutto, e alla fine gli dà una testata. E che forse
ripreso
è la cosa
poi da Aldo Giovanni
migliore,
e Giacomo, questa
infatti, perché è una delle cose migliori probabilmente. Quindi, tralasciando la trama, perché veramente da Ray Charles, che fa il proprietario di un negozio di musica, c'è veramente il fior fiore della musica di quegli anni praticamente. Diciamo che pensa che nel 2004, dopo un lungo sondaggio, la BBC ha dichiarato la colonna sonora dei Blues Brothers come la più bella della storia del cinema. Perché veramente
non si può, è inopinabile forse questa affermazione.
Cioè, più di questo che cosa vuoi all'interno di un film? Veramente non... Non c'è, ha creato poi un mito, il modo di vestire. Io penso che, non lo so, nella vita chiunque, se è una festa di carnevale, prima o poi si vestirà, o si è già vestito da
Blues Brothers.
O ha incontrato qualcuno vestito da Blues Brothers, a parte perché è semplice farlo, e poi perché veramente crei un mito, hanno creato un mito così. E hanno fatto anche di questo un seguito, mi è venuto malissimo, scusate, perdono, però anche qui da dimenticare completamente, anche perché poi John Belushi sappiamo tutti che insomma non è che ha fatto una bellissima fine, quindi no. Nel seguito non c'era, è morto qualche anno fa diciamo. E quindi,
in strane circostanze
diciamo. E però tralasciamo queste note così melodrammatiche, perché veramente se non l'avete visto anche questo, un po' come detto The Quair o con
recuperatelo
Rocky Horror, recuperatelo perché è uno di quei film da non perdere, perché ti ammazzi dalle risate in primis proprio,
e perché ha segnato la storia del cinema e della musica
e della musica, infatti tutte e due. E direi che possiamo anche superare i Blues Brothers,
ma andiamo avanti quindi
facciamo
con
un salto
il prossimo brano, che è, non anticipiamo
niente,
nulla, è Penetration, okay, di Iggy Pop, e poi vi diremo perché questa scelta. Vai.
So fine.
Oh, adesso che ci siamo ascoltati Iggy Pop con Penetration, ci spieghi, Michela, ci spiega il motivo di questa scelta, visto che parlavamo di musical. In che musical sta?
In nessun musical.
E allora perché questa...
Perché, carissimi, veniamo a parlare dell'ultimo musical della storia del cinema. Perché? Perché è uscito nel 2008. E stiamo parlando di Sweeney Todd di Tim Burton, interpretato da Johnny Depp.
Che salto, 28 anni abbiamo saltato dai Blues Brothers a Sweeney Todd.
Salti pindalici, voli pindalici proprio. E dicevamo, perché Iggy Pop? Perché Depp ha dichiarato che ha scelto un approccio punk rock per la sua versione del barbiere malefico di Fleet Street e si è ispirato ad Iggy Pop, appunto.
Lui si ispira un po' sempre, quando pure nella Maledizione dei Pirati dice di essersi ispirato a Keith Richards, no? Quindi ha sempre queste ispirazioni proprio come personaggio nel look,
sì,
eccetera.
Tende ad imitare. E secondo me nel look si è ispirato a Morgan. Per chi l'ha visto, ditemi se non è vero.
A Morgan. O forse è Morgan che si è ispirato a lui. Vabbè, no, è Morgan.
E questo è un musical thriller, infatti secondo me la bellezza di questo musical sta proprio in questo, perché c'è questo miscuglio tra il noir, tra l'horror e il thriller e lo splatter, perché ci sono queste atmosfere che segnano proprio il cinema di Tim Burton, come se fossero una firma, di questi colori molto grigi che ci sono sempre, questi è molto contrastanti, infatti c'è il grigio dei visi, del trucco, dei capelli, degli abiti, contrapposto a questo sangue rossissimo
si vede forte.
Che si vede che è vernice, proprio è palese, un bambino lo può vedere e non si spaventa, è palese il fatto che sia vernice. Comunque, torniamo un attimo alla storia. Sweeney Todd, Tim Burton lo incontra negli anni 80, era uscito nel 79 a teatro, era il musical di Steven Sondheim, non lo so dire, che Tim Burton incontra veramente nella sua vita e praticamente gli dichiara di volerlo trasporre al cinema, perché secondo lui è un film muto accompagnato da musica, che secondo me è un'immagine meravigliosa, cioè il muto ha la caratteristica peculiare di spiegare senza il suono, quindi è come se questo film attraverso la musica e le immagini, questo musical teatrale, riuscisse a spiegare tutto. Sì, è una definizione fantastica.
E ti posso fare una domanda? Perché io non l'ho visto, devo ammettere, ancora non sono riuscito a vederlo. Il deep cantante
è sorprendente.
Sì.
È bravo.
Ha passato la prova.
Sì, sì. E oltre a Depp c'è Elena Bonham Carter,
che è moglie di Tim Burton.
Sì, la compagna, non sono sposati.
Compagna, vabbè. Non stiamo a formalizzarci davanti a un pezzo di carta.
È la compagna, ma attenzione. Innanzitutto ho studiato canto per mesi prima di sottoporsi a questa prova, ma non con la sicurezza che ci sarebbe entrata, perché lei ha fatto un provino, sì, con Tim Burton, suo compagno, ma alla presenza del creatore di Sweeney Todd, dell'anima di Sweeney Todd, che è stato lui a dare il suo assenso alla presenza di...
Beh, però sinceramente, dai, tu vai a dire Tim Burton, no, guarda, la tua compagna non è adatta, dai, su.
Vabbè, così.
Diciamo che era una raccomandazione che aiuta. No, vabbè, poi è brava la Bonham Carter,
brava.
Per carità, io non... però...
In tutte le sue interpretazioni comunque è stata abbastanza brava. La trama non ve la raccontiamo perché è abbastanza lunga, semplicemente vi diciamo che è questo barbiere malefico che uccide tutti per desiderio di vendetta.
Sì.
Ma alla fine si scoprirà ingannato dalla persona che è appunto Elena Bonham Carter, Mrs. Lovett, nel musical. Sarà lei che invece finge di aiutarlo, che invece lo tradirà, e lui alla fine ucciderà anche lei, e alla fine rimarrà ucciso anche lui. È una strage. È veramente una strage, però è molto molto bello, soprattutto infatti ha vinto il premio, l'Oscar per la scenografia, che è di Dante Ferretti.
Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.
Sì.
Sì. E ha vinto anche il Golden Globe come miglior film e miglior attore.
Sì.
Miglior film perché sappiamo che nei Golden Globe c'è la separazione tra drammatici e commedie barra musica,
sì,
musicali, diciamo.
Esatto,
così.
Infatti ha vinto miglior film e miglior attore come commedia musicale.
Sì, sì. Hai altro da aggiungere?
Ma no, vedetelo.
Ma infatti, anche questo vedetelo, ma un po' come tutti i film che vi consigliamo noi,
sì,
no? Sennò che stiamo qua a fa. Detto questo, io direi che possiamo lasciarli un po' così, che può darsi che l'argomento musical prima o poi
tornerà. Sì, perché ce ne sono anche tantissimi altri di cui vi avremmo voluto parlare, ma del quale materialmente non abbiamo avuto il tempo.
Infatti, quindi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Radio Visioni. Vi ricordiamo di scrivere alla mail, visto che lo facciamo sempre, cinema@radiofonica.com. Di visitare il sito radio www.radiofonica.com,
che lo state visitando se ci state ascoltando.
Infatti, però noi lo ricordiamo sempre e vi salutiamo.
Ciao!
Con la mitica sigla della nostra trasmissione.
Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.